Allora sappiamo che noi siamo un piccolo pezzetto di umanità, a noi sembra di essere in tanti, ma siamo una piccola porzione della famiglia di Dio. E quando veniamo qui alla domenica il Signore ce lo ricorda sempre, cioè Dio conosce un'infinità, una a una, un'infinità di storie come la nostra. Basta leggere la Bibbia, questa piccola, perché anche la Bibbia è una piccola raccolta di storie che gli uomini e Dio hanno vissuto insieme, come la storia di Tobia, che è una storia di generazioni, dei vecchi genitori, dei figli che introducono la novità, appunto, delle tradizioni, storie di denaro, storie di affetti, storie di avventure e disavventure. Quindi la storia di Tobia è un po' la storia di tutti noi, no? O come la storia di Gesù, deluso dalla sua generazione, che assiste, come quei bambini che non giocano, che si tirano contro il muro e se si balla non ballano, se si piange non piangono. Come quella generazione che non si gioca, che non si butta, che non si fida, che non ci crede, no? E appunto partendo da questo pensiero che ci saremmo trovati in tanti, in tante famiglie oggi attorno al Signore, quando qualche giorno fa in un gruppo di giovani coppie, parlavamo spontaneamente, no, della situazione che tutti stiamo vivendo, piena di incertezze, soprattutto a me che colpisce questo è un tempo di mancanza di speranza, questa è la cosa più grave. Sai, da noi qui a mangiare o come si dice a fine mese, guardate che ci si arriva se ci si dà una mano. Ma la speranza non è una cosa che ci si arriva. Speranza bisogna crederla, bisogna accoglierla, no? E quindi parlando di questo tempo di incertezze e di mancanza di speranza che stiamo vivendo, sono usciti da questi giovani dei racconti pieni di energia, di speranza. E io ho pensato subito, quest'aria così rinfrescante, incoraggiante, portiamola anche domenica in assemblea, nella festa delle coppie. Perché se i giovani respirano, se i giovani spingono, tutti ci sentiamo più forti. E allora io ho chiesto loro in molta semplicità proprio le due o tre cose che erano uscite di riportarle qui. E quindi ho chiesto anzitutto a Donatella e a Fabio, che sono già genitori di due bambini, la prima farà la prima comunione domenica, che sono appassionati da sempre di cammini e pellegrinaggi, quello di Compostela soprattutto. Sentono spontaneamente la vita come un esodo, come un cammino che è sostenuto da una promessa, e alcune cose che nutrono così la loro spiritualità, la loro preghiera, il loro stile appunto di vivere, credo che possa aiutare anche tutti noi.
Da secoli il viaggio costituisce una delle più potenti metafore della vita, tanto da poterne accompagnare in parallelo ogni momento, e paradossalmente il processo comincia dalla fine, dalla meta che ne illumina lo scopo. Esso sviluppa quindi più incisivamente di altre metafore la coscienza della fine, il comune destino di morte, ma riesce ad esprimere questa coscienza in correlazione all'esperienza quotidiana. In quegli eventi poi dove la vita privata tocca il versante del gruppo nel celebrare la festa da parte della comunità, la metafora dà pieno risalto alla dimensione collettiva del viaggio, il cui senso profondo coinvolge tutti in una dimensione cosmica. Nella vita noi non siamo che viaggiatori, con bisaccia e bastone, e nel caso di una coppia si sono affiancati ad un compagno per percorrere assieme un pezzo di strada. Dovremmo però cercare di immaginarci sempre come dei viandanti, rigorosamente a piedi, perché solo la fatica del camminare e la precarietà del corpo che ora ci sorregge ma domani non si sa, possono farci riconoscere la fragilità di esseri umani e la nostra indigenza di fronte a Dio. L'esperienza di un viaggio, come quello di una coppia, ad esempio, si evidenzia quindi come una domanda di senso, prevede momenti di stanchezza e di lacune nella premura, nella responsabilità, o semplicemente può prevedere spazi resi apparentemente neutri dalla tensione alla meta. Come per i pellegrini medievali, la cui meta era un sepolcro, nella nostra metafora quel sepolcro diventa il senso del sepolcro di ciascuno, il senso dell'aldilà che dà senso all'aldiquà, e dove ogni passo, ogni esperienza, ogni incidente non sono casuali ma provvidenziali. La vita di coppia può e deve pertanto essere vissuta come un viaggio, ma solo a condizione che in viaggio ci si senta sempre, vivendo come dei nomadi, quando la meta e l'itinerare sono un tutt'uno e anche il nostro accampamento è un sito di cui abbiamo modesta padronanza. La coppia deve transitare e attingere al massimo alla quiete di un riposo momentaneo, ma poi riprendere il cammino, lasciando andare quando occorre e passare oltre, con la speranza propria di un rifugiato per il quale la durezza e la sofferenza dell'esilio non sono vissute solo come una condanna imposta da altri, ma sono un episodio e possono diventare il tempo di una speranza e di una promessa. Dal deserto sorge una voce che chiama alla terra in cui scorrono latte e miele. Un invito a uscire, a mettersi in cammino, ad avere fede.
Elisabetta e Paolo sono sposati da un paio d'anni e sono molto impegnati nella vita sociale e politica rispetto a noi vecchi, che tante volte siamo un pochettino rassegnati, no? Andiamo a ruota. Ci sono nei giovani tantissime energie e appunto sono tra i giovani impegnati nella vita sociale e politica e vivono anche il loro matrimonio, la promessa che si sono fatti, la vivono come responsabilità nei confronti del presente, cui i giovani devono dare le loro energie. E quindi quest'idea di responsabilità, di assumersi ciascuno il proprio compito, di non aspettarsi che le cose vadano bene per conto loro. Ecco, ci è sembrato che fosse così una cosa corroborante, un richiamo per tutti.
Il nostro oggi, in questa bella festa dedicata al matrimonio, vuole essere un piccolo contributo sul tema della responsabilità. Responsabilità intesa come impegno a rispondere all'altro delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano. La responsabilità presuppone una situazione di libertà in cui la persona può decidere autonomamente chi essere, come essere e quale comportamento tenere. Se non c'è libertà, non c'è responsabilità. Significativa in questo senso la formula del matrimonio, che intende assicurare che gli sposi giungano alle nozze in piena libertà, non obbligati da alcuno né da alcunché. In libertà si sceglie di diventare marito e moglie e ci si assume la responsabilità delle proprie azioni e dei comportamenti nei confronti dell'altro e di una comunità. La famiglia è la miglior palestra possibile per allenare la responsabilità. Cosa succederebbe nelle nostre famiglie se il marito o la moglie o entrambi smettessero di essere coniugi responsabili? Sarebbe la fine dell'alleanza. Essere consapevoli e responsabili è difficile, costa impegno e richiede intransigenza. Senza la grazia di Dio è umanamente impossibile. I concetti di responsabilità e di scelta responsabile, che un tempo significavano prendersi cura delle esigenze dell'altro, si sono o sono stati spostati nel campo dell'autorealizzazione e del calcolo dei rischi personali. Così scrive Zygmunt Bauman, il filosofo del mondo liquido moderno. Responsabilità, continua Bauman, significa ormai, come prima e ultima cosa, responsabilità verso se stessi. Le scelte responsabili sono le mosse che servono agli interessi e soddisfano i desideri dell'attore, allontanando la necessità di compromesso, inteso come sacrificio personale insostenibile, come mortificazione della volontà e della soggettività. Quante volte abbiamo la tentazione di dirci «mi merito questo, lo devo a me stesso», mettendo solo in secondo piano la relazione con l'altro. Ma non succede solo nelle famiglie. O meglio, l'insieme delle famiglie, delle donne e degli uomini formano la società. La società si organizza per la sua convivenza civile in modelli politici che ne sono il risultato e l'espressione. La crisi di tutto ciò, famiglia, società, politica, è sotto gli occhi di tutti. Al centro, il fuggire dalla responsabilità di prendersi cura dei bisogni dell'altro, l'indifferenza, il disimpegno, la difficoltà spesso anche solo di riconoscerlo e di ascoltarlo il punto di vista dell'altro. Noi oggi, giovani coppie che provano a germogliare tra la gramigna dell'egoismo e dell'individualismo che spesso è anche generazionale, vogliamo provare a dire che un diverso modo di approcciarsi al proprio compito è possibile. Un modo fatto di partecipazione, responsabile, di interesse non solo per ciò che è dentro, ma anche per ciò che è fuori dalle mura domestiche. Uno stile fatto di ascolto, condivisione, dialogo e mediazione. Essere attivi in prima persona, impegnarci per ciò in cui si crede, dentro e fuori di noi. La famiglia è dentro e fuori la nostra coppia. La coppia è il luogo in cui si apprende l'arte della responsabilità. Non confiniamola dentro le mura delle nostre case.
Spesso la speranza e l'incoraggiamento ci vengono proprio dalle situazioni più difficili, dalle prove che suscitano solidarietà. Questo lo sperimentiamo in comunità tutti i giorni. Alcune povertà e alcune situazioni difficili diventano per tutti noi luoghi di umanità, no? Sara e Paolo, in questi racconti che ci siamo fatti, ci ha raccontato una piccolissima storia che credo valga la pena di riascoltare.
Oggi vi vorrei raccontare della dignità che ho incontrato in un centro di cura per persone con disabilità. È la storia di Talla e di Ara e del loro quotidiano vivere insieme in una condizione di fragilità. Lui, marito, da più di 10 anni è costretto nel letto da una grave forma di paresi dovuta a un incidente fatale. Lei, moglie attenta, è presenza costante nelle giornate che scorrono al centro. Ogni giorno, nelle azioni e nelle parole che rivolgono l'uno all'altra, leggo la traccia di un amore che va oltre il sentimento e la convenienza, oltre il dovere e il dover fare. Sono piccoli gesti a difesa della dignità umana. Da una parte un fare concreto e dall'altra la forza della parola. È la scelta di abiti sempre puliti e la cura che questi siano ben accomodati sul corpo. È la mano tesa di Diara a sorreggere il libro per la lettura quotidiana di Talla. Sono le gentilezze del verbo che Talla riserva per sua moglie e un'ironia sottile che contagia chi gli sta accanto. È ritagliarsi un tempo di intimità e di riposo l'uno accanto all'altro. È la scelta di esserci e di stare giorno dopo giorno. Oggi Talla, chiedendo della mia famiglia, ha saputo che sono figlia unica. E prima ancora che potessi concludere la frase, ha prontamente ribattuto: «Non sei sola, perché ora hai un fratello più grande». Che potere la parola! Che potere la difesa sempre e comunque delle relazioni, dello stare insieme e dell'esserci per l'altro. Ecco, la mia preghiera è per tutti Talla e Diara e per l'insegnamento che viene dal loro vivere quotidiano, scandito dai ritmi di una struttura che detta i tempi dei pasti e del riposo in maniera uguale per tutti, dove la malattia rischia di annientare la persona, ma dove ancora la difesa della vita e del suo significato danno respiro alla vita stessa, dove l'intima tenerezza dei gesti tra un marito e una moglie sono manifesto di forma piena e solida di umanità.
Una delle cose che colpiscono di più noi abituati al paese, no? E a una società chiusa, no? È quella di vedere i nostri ragazzi che si spostano nel mondo di qua, di là, no? Carlo e Stefania, sposati da un anno, vivono la mobilità di tanti nostri giovani, presi tra l'amore per la propria terra e la propria storia e il vasto mondo di cui si sentono parte, tra le esigenze familiari e quelle del lavoro, tra i legami e la vita che va inventata a tutti i momenti. Le nuove generazioni stanno trovando nuovi modi di vita e noi dobbiamo cercare di capire, no? E tutti insieme dobbiamo sostenere queste fatiche degli immigrati e degli emigrati di questa nuova società.
Sei anni fa, in concomitanza con la mia laurea, decisi di andare a lavorare in una banca a Londra. La prospettiva di iniziare a lavorare a 24 anni nella City, in un ambiente internazionale, dinamico, circondato da persone selezionate, mi stimolava. Come molti amici, lasciai l'Italia con l'idea di arricchire la mia formazione professionale e culturale e di ritornare migliore dopo qualche anno. Diventai presto uno dei tanti pendolari della tratta aerea Orio-Londra per tornare nel fine settimana a vedere Stefania, la mia ragazza, maestra alla scuola d'infanzia di Rote Magna. In Inghilterra ho trovato un ambiente lavorativo ottimo, nel quale le persone sono continuamente stimolate a proporre idee e a suggerire cambiamenti nel modo di operare. L'anno scorso io e Stefania abbiamo deciso di sposarci e con la scelta del matrimonio è sorta l'esigenza di decidere dove vivere insieme dopo tanti anni di relazione a distanza. Dopo molte riflessioni abbiamo deciso di tornare a Bergamo. La scelta ha comportato per me sostanziali rinunce economiche e di responsabilità. Tuttavia l'idea di far crescere i nostri eventuali figli in un contesto sociale e ambientale che, nonostante tutto, consideriamo sano, e il desiderio un po' romantico di restituire al nostro paese un po' di quello ricevuto, mi hanno spinto a tornare. Abbiamo quindi deciso di investire sul nostro paese, l'Italia. La scelta è certamente controcorrente e molte persone ci hanno invitato, anche senza mezzi misure, a riflettere attentamente e in certi casi a tornare sui nostri passi. Oter asimach è una delle espressioni che più spesso abbiamo sentito in quei mesi. Ma noi testardamente, da bergamaschi di provincia, siamo andati avanti. E a fine 2012 io sono tornato in Italia. Sono passati solo 4 mesi da quando ho cominciato a lavorare qui. Ma io e Stefania continuiamo a sentirci dire: ma chi ve l'ha fatto fare di tornare? Non avete capito che qui va tutto a rotoli? Dovevate stare a Londra. Non è certo l'accoglienza che mi sarei aspettato. C'è un grigiore terribilmente contagioso nell'aria che rischia di soffocare la visione del futuro. I motivi di preoccupazione, anche seri e fondati, ci sono e li conosciamo, ma la distruzione della speranza e dell'idea di futuro in questo paese è qualcosa che non possiamo accettare. In queste settimane ho più volte sentito universitari sul treno dire: vabbè dai, io studio, ma tanto sappiamo che alla fine non è che serva poi a tanto. L'appiattimento e l'accettazione di una condizione di mediocrità da parte di quei ragazzi, come di alcuni nostri amici, è qualcosa che non possiamo né vogliamo accettare. Mina le basi della società e l'idea stessa di futuro. Noi, coppie giovani, credo abbiamo il compito di guardare al futuro con ottimismo, anche nella drammaticità della situazione attuale. E questa è una delle sfide chiave che la nostra generazione deve affrontare e non possiamo sottrarci. Dobbiamo combattere con ostinazione il senso di negatività e, peggio ancora, l'accettazione oggi dilagante di una condizione di mediocrità. Non so se io e Stefania saremo qui per sempre, oggi è difficile dirlo con certezza, ma sicuramente cercheremo nel nostro piccolo di combattere questa apatia. Come ha recentemente detto il nuovo Papa, non possiamo permettere di farci rubare la speranza.